Mamma, ti avevo chiamato questa volta, che fai?
No, ero nel bagno che mi stavo lavando, dimmi.
Niente, mammina, praticamente vedi che c'è l'inverno brumato, tanto per cangiare.
Che è successo?
È uscita una notizia sull'Ansa, mi hanno chiamato stamattina alle 8, di sì, quel famoso prete che si era creata tutta quell'omonimia del prete allontanato, eccetera, per problemi di pedofilia, eccetera. Ed è uscita una notizia. Ovviamente, mamma, tu figure, dopo che hanno infamato me, si sono serviti di quella cosa per infamare me, la gente starà facendo 2+2, mi sto spiegando? Se il caso non rispondere al telefono, in ogni caso, se qualcuno... Non tu mi sto spiegando, capisci quello che voglio dire io? Non è un discorso che...
Sì, sì, stai tranquillo, mi guarda, mamma, non ti preoccupare, sì. Tranquilla, mamma, io... So badare, stai
lo
tranquillo.
So.
Non
il mio unico pensiero sei tu,
va
mamma.
Bene?
Stai serena.
Ciao, buona giornata. Mi raccomando, non badare se io telefono. No. Ciao.
Che strana questa conversazione al telefono tra Don Giuseppe Rugolo e sua mamma. Una telefonata che si regge su bugie e che le alimenta. Don Giuseppe Rugolo finge, con la madre, di non essere lui il prete al centro dell'indagine della procura di Enna e della squadra mobile, di cui ha dato conto la giornalista Pierelisa Rizzo sull'agenzia ANSA il 18 gennaio 2021. Parla di omonimia, ma è ovviamente lui, e Don Rugolo lo sa. Come sa che da 7 anni Antonio Messina sta cercando di ottenere giustizia dentro e fuori la Chiesa per le molestie sessuali che ha subito da Rugolo tra 2009 e 2013. E allora perché mentire anche a sua mamma? Una delle tante persone in questa storia, peraltro, che sembra disposta a perdonare e giustificare tutto, invece che chiedere conto al figlio dei suoi comportamenti. Io mi chiamo Stefano Feltri, state ascoltando La Confessione, un podcast di giornalismo d'inchiesta realizzato con Federica Turn e Giorgio Meletti. Davvero Don Giuseppe Rugolo può pensare di non essere il prete descritto, ma non nominato dall'ANSA? Certo, come vedremo, di persone nella diocesi di Piazza Armerina che potrebbero sentirsi chiamate in causa per storie di pedofilia nella chiesa, ce ne sono parecchie. Eppure, il lancio di agenzie è chiaro, ci sono le parole della vittima, non è nominata, ma è chiaramente Antonio Messina. L'unica cosa che Rugolo forse apprende davvero leggendo la notizia è che Antonio Messina non si è arreso e che insiste a chiedere a Rugolo di rispondere di quello che ha fatto. La vittima, si legge nel lancio di agenzia, poiché non riusciva a ottenere una reazione adeguata dalla Chiesa, cito tra virgolette, ha presentato una denuncia alla squadra mobile della questura di Enna dopo aver scritto anche una lettera al Papa. La polizia, la procura, addirittura il Papa, questa storia non sta finendo. Il prete di Enna inizia a preoccuparsi davvero. Il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, è riuscito a tenere tutto sotto silenzio per oltre 4 anni, ma adesso il caso rischia di esplodere. Se Rugolo sa di essere lui protagonista, perché dice la madre che si tratta di un'omonimia, visto che peraltro non ci sono nomi con chi dovrebbe essere omonimo? Se si tratta di un altro, perché la madre di Rugolo non dovrebbe rispondere al telefono? E perché la madre di Rugolo, invece che fare domande, che preoccuparsi, indignarsi o intimare al figlio di collaborare con l'autorità giudiziaria, magari di costituirsi, gli consiglia di non parlare al telefono? La signora Rugolo sembra quasi avere come primo pensiero le intercettazioni telefoniche, e infatti già in quel momento Rugolo è intercettato dalla procura di Enna, anche se ancora non lo sa. Subito dopo aver chiamato la mamma, Don Giuseppe Rugolo inizia a chiamare i colleghi della diocesi, a cominciare da Don Vincenzo Murgano, parroco del Duomo, e i contenuti e i toni sono molto diversi rispetto alla telefonata con la madre. Qui Rugolo sa esattamente di cosa si sta parlando, ma è terrorizzato dal fatto di essere per la prima volta pubblicamente associato a una vicenda che si trascina da anni, ma nel silenzio.
Scusami, ero al telefono con mia mamma.
Allora, io non riesco a mettermi in contatto col vescovo perché mi scatta la segreteria telefonica.
Io ho chiamato Don Alessio. Il mio primo dovere è chiamare mia madre tranquillizzata. Tu cerca di stare in casa. Ma sei tu? No, ma te lo giuro. Mamma, che devo dire? Io non so più che fare. Mettete le mie panni. Don Alessio mi ha detto: guarda che non sei tu, perché invece se fossi tu avresti ricevuto un avviso.
Quello che ho detto io.
Ma io che ne so la posta, Enzo, che ne so col fatto che la posta arriva in canonica.
Aspetta, l'avviso di garanzia Non è che si consegna caposta, la posta nei carabinieri. Ma avete le garanzie che pare che tu spediscono caposta ordinaria.
Sì, Enzo, però bisogna fare qualcosa. Mi devono facciano un comunicato. Stavolta, Enzo, devono custodire. Enzo, sto ricevendo centinaia di messaggi.
Allora, sta calmo, però poi io con Don Alessio ci vorrei parlare.
Vabbè,
anche per fare squadra, insomma.
Non è giusto. Tutti mi stanno scrivendo, tutti pensano a me, tutti pensano a me.
Già, perché tutti pensano a lui? Anche in questa telefonata, molto più allarmata, c'è lo sdoppiamento di Don Giuseppe Rucolo. È lui il prete oggetto dell'inchiesta, ma sembra convinto di poter sostenere che si tratti di un altro e che sia una tremenda ingiustizia il fatto che invece le persone della comunità pensino, correttamente peraltro, che è lui l'oggetto dell'articolo dell'ANSA e dell'indagine. Ma cosa c'è nella testa di Rugolo? Come reagisce un prete accusato di molestie? Dietro quali meccanismi mentali si trincera? Grazie alle intercettazioni e ai documenti agli atti dell'inchiesta della procura di Enna possiamo provare a rispondere a queste domande. Federica Turn, autrice con me e Giorgio Meletti di questo podcast, in un bar di Enna ha scovato una donna che conosce Rugolo da tanto tempo.
Allora, io ho conosciuto il signor Rugolo tanti anni fa, quando lui era ancora ragazzino e frequentavo l'Azione Cattolica con un gruppo molto unito, molto affiatato. Lui era molto più piccolo, è sempre stato un bambino molto arrogante, presuntuoso fin da quando era piccolo, che voleva emergere. Infatti tendeva sempre a mettere un po' di zizzania o di confusione nei gruppi. Doveva dominare, doveva comandare, amava proprio questo del suo ruolo, tanto che si circondava crescendo sempre di ragazzini più piccoli, perché aveva proprio il desiderio di dominare. Non ho avuto mai una bellissima opinione di questa persona, tanto che speravo che non diventasse un sacerdote.
Un racconto coerente con quello fatto da altri che Rugolo lo hanno conosciuto bene, come Leonardo Lovecchio, che è stato per alcuni anni aiuto catechista alla parrocchia di San Giovanni Battista. Il fratello di Leonardo frequentava lo stesso corso di catechismo di Antonio Messina, il ragazzo che nel 2014 inizia a denunciare gli abusi subiti da Rugolo. Nel 2015 Antonio si confida con Leonardo Lovecchio, il quale gli spiega che padre Rugolo lo conosce da quando erano entrambi ragazzini. Ai magistrati ha detto, e qui cito la deposizione di Leonardo Lovecchio, lui aveva 7 anni più di me. Giuseppe era attivo in parrocchia, era un punto di riferimento, organizzava le varie attività, gli eventi e a tutti gli effetti era il collaboratore più stretto del parroco. Poi Giuseppe Rugolo entra in seminario della diocesi, che ha sede a Palermo. Nel fine settimana torna sempre a Enna per coltivare il suo greggio nella parrocchia. Rugolo entra in seminario nel 2006, in quella fase anche Leonardo Lovecchio pensa di farsi prete, e nel 2009 raggiunge Rugolo a Palermo. Ma poi Leonardo conosce una ragazza, si innamora e nel 2014 decide di rinunciare ai voti. In quei 3 anni e mezzo di percorso verso la vita consacrata è stato nello stesso seminario con Rugolo. Oggi lo descrive, cito di nuovo tra virgolette, come una persona carismatica e autorevole, ma anche molto egocentrica e autoritaria. Questo, dice Leonardo Lovecchio, era il suo modo di porsi verso i ragazzi della parrocchia, mentre in seminario, di nuovo tra virgolette, il suo atteggiamento non si mostrava perché eravamo tutti studenti. Ivan Antinoro guida un'associazione culturale che si occupa di storia e tradizioni locali a Enna ed è una delle poche persone ad aver sempre diffidato di Rugolo.
Lui era molto, oserei dire, mondano,
il tra sacerdote.
Sì. Io sapevo che alcune cose erano poco chiare, ma non immaginavo così tanto, non immaginavo così tanto. A qualcuno non convinceva, io lo so, qualcuno mi diceva che gli sembrava proprio troppo mondano. Qualcuno gli aveva dato un nome particolare, forse lui non lo sapeva, padre Frugolo, non Rugolo, Frugolo. Quando sono venuta a conoscenza di questa storia sono rimasta basita veramente. So che ce ne sono altri.
Stiamo avviando quella che è l'attività pastorale, abbiamo iniziato già il catechismo e puntando non solo a quella che è l'attività catechistica dei fanciulli, ma delle iniziative che lui coinvolgono e che coinvolgono le loro famiglie. Ed è bello vedere alle 12 una grande festa della famiglia che si realizza ogni domenica col coinvolgimento pieno dei genitori, anche in attività oratoriali o di altro genere.
Quella che sentite è la voce di Don Giuseppe Rugolo in un video su YouTube, un'intervista sul suo primo mese nella parrocchia di San Cataldo. In tutta la sua attività pastorale, Rugolo ha dedicato sempre molta attenzione all'attività con i giovanissimi, quelli appena dopo gli anni del catechismo. Quei ragazzi affascinati dal suo carisma, dei quali, stando alle testimonianze, si è sempre circondato. Ragazzi come Simone, qui usiamo un nome di fantasia, che aveva 14 anni quando ha iniziato a interagire con padre Rugolo intorno al 2013, cioè proprio quando il giovane prete aveva iniziato a perdere il controllo su Antonio Messina, che per 4 anni invece era stato oggetto delle sue attenzioni, diciamo così. A verbale, Simone spiega ai magistrati perché nel giro di qualche anno si è allontanato dalla parrocchia. Non gli piaceva il clima in quella associazione 360 fondata e animata da Rugolo.
Essere giovani vuol dire tenere aperto lo blu della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.
I giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno da parte degli anziani di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
La gioventù si conclude quando finisce l'egoismo. La maturità inizia quando si vive per gli altri.
Simone racconta che padre Rugolo, cito tra virgolette dai verbali, era solito contornarsi di alcuni ragazzi, 4 o 5, con cui instaurava un particolare rapporto di amicizia privilegiato. A loro assegnava incarichi più rilevanti, mentre gli altri erano trattati alla stessa maniera, con sufficienza. Con questi amici privilegiati, Rugolo teneva comportamenti che il giovane Simone classifica come, di nuovo tra virgolette, quantomeno singolari per un prete. Cito ancora le parole del ragazzo. Rugolo era solito toccare le parti intime in maniera inopportuna e con tocchi prolungati di molti giovani. Poi c'erano baci di saluto eccessivi e, di nuovo tra virgolette, si dilungava a baciare loro il collo oppure l'orecchio. Rugolo si presenta sempre come un pari grado dei ragazzi che dovrebbe educare. Secondo i racconti di Simone ne condivide anche le piccole trasgressioni. Abbonda con l'alcol e con le sigarette e non si scandalizza certo per gli spinelli. Simone dice che forse il suo giudizio è troppo severo, ma, di nuovo tra virgolette, ritenevo già allora che una guida spirituale non dovrebbe dare cattivi esempi ai giovani già allora in fase di crescita. La cosa bizzarra è che questo legittimo scrupolo educativo venga a un ragazzo di 16-17 anni, ma non sfiori mai neppure per un attimo i superiori di padre Rugolo, che pure hanno tutti gli elementi per sapere dei suoi comportamenti poco consoni a quelli che un educatore dovrebbe tenere, tanto più se quell'educatore è un giovane prete. Federica Turna ha seguito tanti casi di abusi nella chiesa. Le chiedo di spiegarmi che idea si è fatta della tolleranza che parroci, vescovi e perfino i vertici del Vaticano dimostrano verso questi comportamenti inappropriati, quando non addirittura criminali.
Nonostante le dichiarazioni di tolleranza zero di Papa Francesco e in generale la condanna ufficiale degli abusi clericali da parte delle autorità ecclesiastiche, quello che vediamo nelle intercettazioni di casi come quello di Don Rugolo è una grande indifferenza nei confronti delle vittime. Colpisce che la prima preoccupazione della Chiesa sia come proteggere il sacerdote accusato o addirittura colpevole. In questo, come in molti altri casi, si cerca subito una nuova destinazione provvisoria in un'altra diocesi in attesa che le acque si calmino, e si nota una generale benevolenza verso chi si macchia di questi reati. Del resto anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, capo dei vescovi, ha detto il giorno della sua nomina presidente della CEI che i preti sono figli della Chiesa e la Chiesa non può abbandonarli. Il vescovo di Piazza Armerina stesso, Monsignor Rosario Gisana, definisce l'abuso di Rugolo una stupidata, una cretinata quando ne parla con il prete, no? E con la stessa leggerezza parla di altre situazioni di abuso di cui lui sarebbe a conoscenza, situazioni di cui ormai tra l'altro siamo a conoscenza anche noi, almeno in parte, perché nella sua diocesi sappiamo che ci sono condanne penali per violenza sui minori e inchieste in corso. È molto istruttivo a questo proposito ascoltare le intercettazioni del vicario della diocesi, Don Nino Rivoli. Quando parla con gli amici preti, infatti, non lesina insulti e bestemmie addirittura all'indirizzo di Rugolo, che a suo dire ha creato tutti questi problemi al suo vescovo. Però quando si cala nel ruolo del prete è tutta un'altra storia. È come se la sacralità di cui è ammantata la figura del sacerdote desse ai preti una sorta di immunità, come se le regole del mondo e quindi anche quelle che riguardano reati gravi come gli abusi sessuali non contassero per loro, per i preti. Fossero semplici peccati, no? Che si possono estinguere con confessione e penitenza. L'importante è che non si crei scandalo per la Chiesa. Questo lo scrive tra l'altro chiaramente Gisana nella lettera di presentazione a Monsignor Perego quando manda Rugolo a Ferrara, come vedremo. L'indifferenza per la sorte delle vittime, qui definite anche bastardi, è senz'altro quella che colpisce di più, quasi le vittime fossero un inciampo nella normale amministrazione delle cose della Chiesa.
Agli atti dell'indagine della Procura di Enna ci sono in effetti queste parole del vicario della diocesi, Nino Rivoli.
Alla mia persona, tu sai, non ci tengo. alla fin fine Nino Rivoli si può dire tutto quello che si vuole, sono io personalmente sono un porco, nel senso che posso essere parlato, bestemmie, migliate varie, insomma, però quando si tratta del padre Nino io penso, poi divento geloso, perché una cosa è la mia persona, i miei vizi, i miei difetti, il mio modo di essere, il mio modo di rapportarmi, ma un'altra cosa è invece padre Nino no, perché mi fa male pensare che qualcosa possa intaccare il mio essere prete con la gente. Capisci? Questa cosa mi porta tanta tristezza, perché mi sento in colpa in un certo senso anche, eh?
Ecco un primo indizio importante per capire questa storia e la mente dei preti coinvolti. C'è una separazione completa tra l'uomo e il chierico, tra la persona e il suo ruolo sociale. L'uomo può peccare, può addirittura bestemmiare, apprendiamo da padre Nino Rivoli, che è pur sempre il numero 2 della diocesi di Piazza Armerina. Ma queste cose, i peccati e le bestemmie, sono cose che fa appunto l'uomo, non il prete. Il prete è al di sopra delle bassezze umane, anche quando è l'uomo sotto la tonaca a compierle. Se nelle teste dei preti coinvolti in storie di abusi c'è questa scissione mentale così completa, allora si può intuire come possano al contempo commettere violenze senza sentirsi in colpa, e negare anche di averlo fatto, addirittura stupirsi perché qualcuno gliene chiede conto. Ad abusare, se qualcuno abusa, è l'uomo, mica il prete. Il modo di porsi di Giuseppe Rugolo con i ragazzini sembra proprio uno standard, replicato per anni e pienamente accettato, almeno nella sua, diciamo così, bolla di contatti. Lo si capisce anche dalle comunicazioni che Rugolo ha con altri preti, emerse nel corso delle indagini grazie anche all'acquisizione dei contenuti dal suo computer. La sera del 13 ottobre 2011 Rugolo chatta via Facebook con un altro prete, che gli investigatori identificano nelle carte dell'inchiesta come, tra virgolette, un parroco della diocesi di Piazza Armerina con il quale Rugolo ha avuto una relazione anche di natura sessuale. Rugolo scrive all'amico e collega prete, cito ancora: «Sto legando molto con un ragazzo della parrocchia che secondo me prima o poi entra in seminario». E ancora: «Mi racconta tutto e non ti nascondo che secondo me lui mi vede come un punto di riferimento». L'amico prete condivide le foto di un ragazzo al quale è interessato e che gli ha chiesto l'amicizia via Facebook. Rugolo risponde con un'altra foto e il messaggio: «Invece guarda il mio, si chiama Antonio Messina». Commenta l'altro prete che se un ragazzo così entra in seminario, cito testuale, se lo fanno tutti. Il sociologo Marco Marzano ha studiato per anni le dinamiche interne al clero per quanto riguarda la sfera affettiva e sessuale e per Bompiani ha pubblicato un saggio sul tema intitolato La casta dei casti.
La mia prima reazione è che tra i due preti ci deve essere un rapporto di confidenza e di fiducia, di grande fiducia, perché un prete, diciamo, non rischierebbe mai di pronunciare, di dire una cosa del genere, di presentare un ragazzo in quel modo, se non avesse la certezza che dall'altra parte c'è un interlocutore di cui si può fidare. Come ho raccontato nel libro e come ho descritto in alcuni capitoli del libro, in seminario si fa sesso, è un ambiente tutto maschile nel quale, come in tutti, mi verrebbe da dire, in tutti gli ambienti, per giunta gli ambiti residenziali, qui la gente vive senza soluzione di continuità dal mattino al mattino successivo, per 5 anni della propria vita si instaurano e si stabiliscono relazioni sessuali. Il seminario si fa l'amore, si fa sesso, fanno addirittura sesso, come mi hanno rivelato alcuni dei miei intervistati, fanno sesso anche delle persone, dei ragazzi eterosessuali che sostengono di fare sesso, diciamo così, in maniera occasionale, nelle loro parole per necessità, nel senso per assenza di alternative. L'omosessualità è un fatto normale, tanto più che la stragrande maggioranza dei seminaristi sono omosessuali. Il seminario è la palestra di omosessualità. Entrano persone che sono in dubbio circa il loro orientamento sessuale e poi nel corso del seminario apprendono, oltre alla teologia, anche il loro orientamento sessuale.
Qualche anno dopo quella conversazione a sfondo sessuale su Antonio Messina, Don Giuseppe Rugolo sente la necessità di lasciare traccia delle sue interazioni. Scrive tutto in un file che salva nel suo computer come memoriale.odd. La data di creazione è il 16 aprile 2009, poco prima degli abusi denunciati da Antonio. Le ultime modifiche risalgono al 16 gennaio 2020, oltre 10 anni dopo, quando Rugolo sa di essere già sotto accusa da parte di Antonio Messina, della sua famiglia e sotto esame interno alla Chiesa. ma ancora non ha notizia dell'indagine penale. In quel memoriale c'è una versione della vicenda che Rugolo considera assolutoria, ma proprio il fatto che Rugolo consideri non problematiche le cose che si appunta è indicativo di quale sia la soglia di tolleranza per certi comportamenti che il prete di Enna percepisce nella chiesa a cui appartiene, e nello specifico nella diocesi di Piazza Armerina. Scrive Rugolo: «Sono entrato in seminario nel 2006. I primi ricordi che ho di Antonio risalgono al 2008. Lui era uno dei tanti ragazzi che frequentavano la parrocchia di San Giovanni Battista, mia parrocchia d'origine». Così inizia il memoriale di Rugolo. Poi c'è il racconto di una serie di incontri sempre più intimi con Antonio Messina. Nella versione del prete, però, è il ragazzo a manifestare attrazione sessuale e a cercare di sedurlo. Comunque, se anche fosse stato vero, un educatore maggiorenne non dovrebbe certo assecondare le pulsioni di un ragazzino confuso. Invece per Rugolo è tutto normale. È lui stesso a scrivere che un pomeriggio, tra virgolette, scioccamente ci toccammo e da lì a poco ci masturbammo. Notate l'avverbio scioccamente, come se per un quindicenne fosse una cosa normale, priva di implicazioni traumatiche avere le prime esposizioni alla sessualità con un adulto, peraltro dello stesso sesso. Un adulto che è anche un educatore e che, per non farsi mancare niente, è perfino un prete che almeno in teoria ha fatto una scelta di castità. Rugolo racconta molti altri episodi simili nel memoriale che nelle sue intenzioni dovrebbe assolverlo, riportando il tutto a una sorta di normalità. Come si spiega questa sottovalutazione di un abuso che ha traumatizzato per anni Antonio Messina? Anche su questo abbiamo chiesto un'interpretazione al sociologo Marco Marzano.
Una sciocchezza, una caduta, un errore, cioè nel senso che il prete non ha capito che non doveva fare quello che ha fatto. Forse non tanto perché non doveva farlo in generale, ma perché l'ha fatto con la persona sbagliata, nel senso con la persona che poi gli ha creato dei problemi. Questo è tra l'altro interessante, cioè in uno studio tedesco pubblicato qualche anno fa è risultato evidente come la maggior parte di questi abusi non consistono in un rapporto sessuale completo, ma in appunto cose di questo tipo, i toccamenti, la masturbazione, che agli occhi di molti preti appaiono come peccati veniali, cioè che non sono veramente gravi, e che talvolta giungono anche nella mente di alcuni di questi sacerdoti, come dire, come forme di compensazione per le fatiche del lavoro presbiteriale. Faccio già un lavoro difficile, passo tutta la giornata a dedicarmi alla comunità, e poi non ho diritto, che cosa ho fatto di male? Mi sono preso una piccola soddisfazione. Dimostra appunto da un lato la difficoltà a gestire la propria sessualità in una maniera, diciamo, ordinata, in una maniera sensata per un adulto, ma anche l'ignoranza dei problemi che questo può causare al minore, diciamo, cioè alla persona, l'incapacità a cui i preti vengono addestrati, questo sì, a ignorare il punto di vista degli altri, cioè non mettersi mai nei panni dei fedeli. I preti per 5 anni vengono formati a essere diversi, superiori. Quindi gli altri, i fedeli, sono oggetti della loro attività pastorale. Non vengono mai riconosciuti in una dimensione profonda e emotiva.
Nella cronologia di Don Rugolo, questi abusi ai danni di Antonio Messina, che nel memoriale sono presentati come manifestazioni di un'affettuosa amicizia, proseguono fino al 2012, ma i rapporti con Antonio restano cordiali anche dopo, quando Rugolo diventa prete a tutti gli effetti. Cito ancora dal memoriale: «Antonio mi è stato di grande aiuto durante l'ordinazione diaconale e poi sacerdotale. Ha realizzato il manifesto della mia ordinazione sacerdotale». E ancora, con il mio incarico in Duomo e poi con l'ordinazione avevo pochissimo tempo a disposizione. Lui, iniziata l'università, cambiò molto. La nostra amicizia si era incrinata. Questo primo file si chiude con la sorpresa per la scoperta che dal 2014 iniziano i problemi, con i genitori di Antonio Messina che lo accusano, dice Rugolo, di essere lui la causa dell'omosessualità del figlio, cosa peraltro mai successa. Ovviamente non stavano così le cose. I genitori di Messina lo accusavano di averlo molestato, di aver usato violenza su Antonio, e per anni, che è una cosa ben diversa. Ma questo memoriale è soltanto la versione di Rugolo. Tra il 7 gennaio 2020 e il 14 novembre 2020, Don Giuseppe Rugolo lavora anche a un altro file che viene trovato sul suo computer. Si chiama racconto.doc e nelle intenzioni del prete è la cronaca del suo personale calvario, La prova ingiusta alla quale è sottoposto, da quando le denunce di Antonio Messina e dei suoi genitori hanno iniziato a produrre qualche piccolissimo impercettibile risultato, e Rugolo è stato almeno chiamato a dare la sua versione dei fatti. In un crescendo di pathos in quel documento, Rugolo arriva a pensare perfino di uccidersi quando il vescovo Rosario Gisana gli comunica di aver deciso di trasferirlo a Ferrara per metterlo al riparo dalle accuse. E dunque l'insediamento formale come parroco di San Cataldo, che aveva tanto atteso, viene rinviato. Rugolo, scrive così nel suo memoriale, teme di perdere il sacerdozio, accampa scuse con la madre e la sorella per giustificare il fatto che invece di essere acclamato parroco dovrà addirittura lasciare Enna. Cito dal file racconto.doc. Ero nello sconforto più totale. Pensare di perdere tutto, soprattutto di perdere il sacerdozio, mi addolorava immensamente. Così pensai di farla finita. Non avevo le forze per andare avanti, la mia dignità era in pericolo. Presi una tremenda decisione, togliermi la vita. Tutte considerazioni che poco si conciliano non solo con la dottrina cattolica, ma anche con la tesi di fondo del documento, cioè di essere una vittima innocente di un destino avverso, considerazioni delle quali peraltro non c'è traccia nelle conversazioni che lo stesso Rugolo ha registrato con il vescovo Gisana o nelle intercettazioni telefoniche successive. Rugolo scrive nel suo racconto di aver deciso di uccidersi, peraltro in un modo piuttosto teatrale. Aveva pensato all'impiccagione, niente meno, che con la corda del campanile. Soltanto una cosa lo ferma, l'incrocio casuale con il nipotino mentre veniva accompagnato a scuola. Cito dal file racconto.doc. Per puro caso, mentre mi accingevo a prendere l'auto, incontrai mia madre che di fretta accompagnava il nipotino a scuola. Quell'immagine mi ha salvato la vita. La luce degli occhi di quel bambino, la preoccupazione negli occhi di mia madre, sono immagini che non potrò mai dimenticare. Quando ho letto per la prima volta questo documento nelle carte dell'inchiesta, non ci potevo credere. Ma perché un prete accusato di aver molestato un ragazzino scrive un testo così? Cioè un testo che nelle sue intenzioni dovrebbe essere difensivo, ma che a qualunque occhio esterno pare invece una confessione in piena regola, perché lui ammette i comportamenti di cui è accusato e sono i comportamenti peggiori di cui si può macchiare un educatore. Ancor più se è un prete, nei confronti di una persona che gli è stata affidata, di un ragazzino. Ho chiesto un'interpretazione a Federica Turn, che con Giorgio Meletti è autrice con me di questo podcast e che ha seguito non solo le indagini ma anche tutto il processo successivo.
Queste pagine sono state chiaramente scritte a posteriori da Rugolo per aggiustare le cose e fare la parte della vittima, talmente offesa e sofferente per la situazione da tentare addirittura il suicidio. Peccato che siano il ritratto di una persona estremamente egocentrica, che non è in grado di misurare le conseguenze delle proprie azioni e tantomeno di essere sensibile al dolore che ha procurato. Basta d'altronde vedere come descrive gli abusi. Stupidamente, scioccamente, sono questi gli avverbi che usa per parlare degli approcci sessuali, no? Quasi fossero una sbattaggine. Parla di amicizia infantile con Antonio, dice, cito tra virgolette, ci masturbammo per gioco, come a sminuire la gravità dei suoi gesti. Addirittura arriva ad accusare Antonio, la vittima, di essere stato lui a prendere l'iniziativa, tra virgolette, ero io l'adolescente, cioè io il prete, Rugolo, per far passare l'idea che il ragazzo è in realtà lui quello esperto fra i due, come se non avesse nessun peso il fatto che il prete è l'adulto e in più ha anche il ruolo di educatore. Lo stesso nell'audio dell'incontro con il vescovo. Anche qui si vede che Rugolo si percepisce, o vuole farsi passare, come la vera vittima. Infatti si lagna degli altri preti, racconta con dovizia di particolari tutte le sue angosce, fino addirittura ai pensieri suicidari, senza però dimenticarsi di lanciare non meglio precisate minacce all'indirizzo, presumibilmente, del vescovo. Infatti vediamo che Rugolo per ben due volte ripete che anche il vescovo è coinvolto nella faccenda. Rugolo sa cose che è meglio che non vengano fuori. Cito tra virgolette, è giusto che ognuno porti il suo peso, scrive. Minaccia di passare all'attacco. E questa velata minaccia al vescovo e altri della diocesi è la stessa che ascoltiamo nella registrazione del colloquio con il vescovo. Direi che ne emerge un quadro inquietante non solo di Rugolo, ma anche del vescovo Gisana.
Il file racconto.doc risale ai mesi del 2020, nei quali Rugolo è convinto che sia tutto finito con l'esilio a Ferrara, del quale parleremo meglio nella prossima puntata. Leggere il documento è utile per capire il suo stato d'animo in quei mesi. Lo scoramento sembra dovuto soprattutto al fatto di sentirsi tradito dal vescovo, dalla chiesa, dalla sua diocesi. Rugolo pare deluso, come se si aspettasse di essere al riparo completamente da ogni conseguenza delle sue azioni. Non si capacita proprio che qualcuno gliene chieda conto. Cito tra virgolette, provo rabbia verso chi mi dice di stare sereno e poi in realtà non comprende come sto. Stai sereno. E intanto tutto va a rotoli. se la prende soprattutto col vescovo di Piazza Armerina, il suo riferimento a Enna, Monsignor Rosario Gisana, che gli ha detto, cito tra virgolette, questo è il mistero pasquale, con l'ennesimo paragone assai blasfemo per ogni cattolico tra il disagio del prete accusato di molesti e la passione di Cristo. E ancora, scrive Rugolo, ciò che mi era stato assicurato come un segreto è sulla bocca di tanti, soprattutto preti. Qui Rugolo, nella sua disperazione, coglie un punto. Alla capacità della diocesi di Piazza Armerina di tenere nascosto lo scandalo fa riscontro un parossistico livello di pettegolezzo tra i preti. Ed è forse per questo che Rugolo, nel suo memoriale, a volte pensa di, tra virgolette, passare all'attacco. E scrive che sarebbe giusto che, di nuovo tra virgolette, ognuno dei protagonisti di questa vicenda abbia il proprio peso da portare. Non si capisce bene cosa ci sia dietro queste minacce. Rugolo dovrebbe piuttosto preoccuparsi che anche altri ragazzi passati per le sue mani e per il suo letto parlino, perché Antonio Messina non è stato l'unico a subire le sue attenzioni.
Nel tempo, in parrocchia, con lo sguardo, in maniera silenziosa, cercavo di capire se ci potesse essere qualcun altro che stava vivendo la mia stessa condizione, non potendolo dire apertamente, ma ho sempre avuto questa necessità di ricercare qualcuno. E poi, soprattutto, l'ho compreso successivamente, perché quando io poi riesco a liberarmi di questa situazione, io comprendo che allontanarmi da quel contesto era l'unico modo che mi avrebbe portato a uscirmene. Allora io poi, quando compresi questo, io nel tempo poi dall'esterno cominciai a osservare meglio i contesti, e fu così che poi ho cominciato anche a capire e a individuare chi lui aveva avvicinato.
Gli atti dell'inchiesta della procura di Enna contengono molti altri nomi di minori che sarebbero stati molestati dal prete. L'atto di imputazione ne cita espressamente due, ma emergono molte altre storie, tutte analoghe. Questi due ragazzi citati, a differenza di Antonio, hanno preferito non denunciare. Sono cresciuti, si sono rifatti una vita. Rispetteremo quindi la loro scelta di non esporsi ed eviteremo di renderli identificabili, ma le loro vicende purtroppo vanno rievocate perché sono importanti per dimostrare che Antonio Messina non è stato soltanto sfortunato. Marco, lo chiameremo così ma non è il suo vero nome, è un ragazzo di Enna nato nel 2000. A 13 anni inizia a subire degli strani scherzi da padre Rugolo. Come era successo ad Antonio Messina, nel 2013 anche Marco attraversa una fase in cui si sente fragile. La sua famiglia si sta sfaldando, la separazione dei genitori lo fa sentire isolato e Rugolo ne approfitta. Gli dedica attenzioni, gli compra vestiti, gli paga la pizza. Ci toccavamo il pene o il sedere quando ci trovavamo in un contesto goliardico, racconta nel 2021 agli investigatori che ne raccolgono la testimonianza. A verbale Marco ha detto anche: «Io non mi permetterei mai di scherzare con un ragazzino di 13 anni, ora che ne ho 20». Ogni tanto Marco si ferma anche da Don Rugolo di notte. Spesso ci sono altri ragazzi, ma Rugolo porta soltanto Marco a dormire insieme nello stesso lettone matrimoniale. Capita talvolta che Rugolo lo tocchi anche nel letto. Quando sono separati, Rugolo gli manda messaggi WhatsApp tipo questo: «Ti amo tanto, notte principessa mia, amore mio», con tanti cuoricini rossi. Altri sono, diciamo così, meno ambigui, tipo «Quando facciamo sesso?». Il rapporto tra Rugolo e Marco si consolida proprio dal 2013, cioè dopo che Antonio Messina è riuscito a sfuggire alle attenzioni moleste e morbose del prete. Ben 7 anni dopo, nel 2020, Don Rugolo continua a interessarsi a Marco. Vanno insieme al mare, a Messina. Ritornano questi strani scherzi e giochi che si reggono sul toccarsi le parti intime. Fanno anche la doccia insieme, come quando Marco era un ragazzino.
Ho chiamato Enzo Morgano. Io non ne so niente. Ma qua parla di un prete e così via, allontanato.
Di allontanamento. Cioè, tu conosci i preti che fanno il geniante della legione che sono allontanate?
Sì, certo.
Cioè, scusa, quindi ma questo è stato allontanato quando? Se tu devi fare, ci sono tante caratteristiche, cioè oratorio, insegnante di religione, e che è stato allontanato. Direi che però non potrebbe essere un po' negativo, ma penso che la maggior parte sono, non lo so, riferibile a te.
Sì, alcune guarda, letto così sì.
Palesemente, palesemente, guarda. Se non è proprio l'infamato, se...
Ti giuro che non sono io.
Anche questa è una telefonata un po' assurda, tra Rugolo e un ragazzo che chiameremo Nino, dopo l'uscita del primo lancio dell'ANSA sulla vicenda, quello che parla dell'inchiesta su un prete che è accusato di abusi. Nino, non è il suo vero nome, lo ribadiamo, è tutt'altro che stupido e capisce subito che si tratta di Rugolo, anche se pare non voler credere alle accuse. La cosa strana è che Nino è un ragazzo che ha sperimentato le attenzioni di Rugolo in modi non troppo diversi da quelli toccati da Antonio Messina. Nino è ancora più giovane di Marco, di cui parlavamo prima. È nato a Enna nel 2001. Conosce Rugolo nel 2015 a 14 anni, perché il prete è il suo insegnante di religione a scuola. Don Giuseppe è carismatico, molto attivo, convince Nino a iscriversi alla sua nuova associazione 360, nata proprio per aggregare ragazzi adolescenti. Rugolo sembra un fratello maggiore e a Nino offre molti consigli. Lo incoraggia anche a farsi avanti con quella che poi diventerà la sua prima fidanzata. E con Rugolo si scherza, sempre nel solito modo. Battute, schiaffi sulle parti intime, toccamenti un po' strani. Capita pure che Nino e Don Giuseppe si trovino sotto la doccia insieme. Nino rimane nell'orbita di Rugolo a lungo, perfino dopo che si è trasferito a Bologna. Il prete lo va a trovare ancora nel 2020. Anche Nino, come Marco, sul cellulare ha messaggi di Rugolo pieni di cuoricini rossi. Il prete lo chiama vita mia, amore mio. Nino e i magistrati prova a spiegare che non c'è niente di male, che sono scherzi che si fanno tra amici. Magistrati e investigatori allora controllano le comunicazioni di Nino con i suoi amici, ma non trovano niente di simile. Certi toni, certi scherzi sono soltanto con Rugolo, quindi mettono a verbale. Si dà atto che i tentativi di trovare simili appellativi con altri amici è andato a vuoto, significando che Nino dichiara di aver perso le chat per un presunto virus, così si legge nelle carte dell'inchiesta. Per quanto sembri un po' incredibile, ancora oggi Nino continua quindi a difendere Rugolo e a minimizzare certi suoi comportamenti. Un altro ragazzo, che chiameremo Davide invece, è uno dei pochi che, sentito dai magistrati, sembra avere piena consapevolezza che certi comportamenti da parte del prete sono inappropriati e pericolosi. Davide racconta che Rugolo lo aveva puntato, ma non era mai successo niente fino al 2017, quando Rugolo, durante la messa, si trattiene a discutere con Davide in sacrestia. Rugolo chiude la porta e poi prova a baciare Davide. Il ragazzo dichiara ai magistrati: «Ho avuto la prontezza di riflessi per evitare che riuscisse nel suo intento. Sono rimasto scioccato per qualche istante e non riuscivo a realizzare». Davide protesta, chiede a Rugolo che sta facendo. Il prete risponde: «Niente, niente», e tutto finisce lì. Rugolo ha più successo con ragazzi fragili che non riescono a reagire, come uno che chiameremo Giovanni, che Antonio Messina ha subito indicato come una sicura vittima di Rugolo. E Antonio non sbagliava. I magistrati interrogano la sua psicoterapeuta, che conferma: «Giovanni mi ha riferito di aver dovuto subire diverse volte particolari avance a sfondo certamente sessuale, mediante palpeggiamento delle parti intime, da parte di padre Giuseppe Rugolo». Per la psicoterapeuta sono episodi che hanno reso molto più difficile per Giovanni gestire il già faticoso percorso di accettazione della propria omosessualità. Giovanni era in una situazione di inquietudini adolescenziali simile a quella di Antonio Messina. E anche Giovanni è finito nel mirino di padre Rugolo per le stesse ragioni. Come Antonio, anche Giovanni aveva il dubbio di essere omosessuale. E come Antonio, anche Giovanni era incerto se proseguire un percorso di formazione religiosa che lo avrebbe portato a diventare prete. Le molestie iniziano nel 2014 durante un ritiro spirituale. Giovanni ha 20 anni, dunque non è più un minorenne, ma la sua storia indica comunque che lo schema seguito da Rugolo è sempre lo stesso. Prima le confidenze, poi l'intimità, infine le avance sessuali, che nel caso di Giovanni avvengono di notte, su un divano letto nei locali della chiesa, e poi ancora in canonica e in altre occasioni. Giovanni non dimostra alcun interesse, ma Rugolo insiste. Il disagio di Giovanni aumenta fino a quando il 6 marzo 2015, in occasione del Giubileo dei Giovani, riesce a confessarsi direttamente al vescovo, Monsignor Rosario Gisana, e gli racconta gli episodi con padre Rugolo. A verbale Giovanni ha dichiarato: «Devo dire che nell'occasione, pur non facendo il nome di Rugolo, il vescovo mi ha fatto chiaramente intendere di aver capito che si trattasse di Rugolo, facendo riferimenti precisi alla sua parrocchia e alle sue iniziative». Non sa Giovanni, però, che aver scelto il momento della confessione per segnalare al vescovo questi comportamenti scorretti sarà poi usato da Monsignor Gisana come una giustificazione per non fare nulla, in una distorta interpretazione di quello che comporta il segreto confessionale. Il momento di massima fiducia da parte del fedele verso il prete e la chiesa, quando si inginocchia e confida i suoi peccati e i suoi dubbi, diventa uno strumento per garantire l'immunità ai peggiori tra i peccatori, blindando i loro peccati nel segreto confessionale. Questa non è una mia opinione, ma di Gesù, visto che nel Vangelo secondo Matteo si legge che chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa sul collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Non sappiamo quanti altri ragazzi hanno vissuto storie simili a quelle di Marco, Nino, Giovanni. Di sicuro sarebbero stati molti di più se a un certo punto Antonio Messina non avesse iniziato a denunciare cosa gli stava capitando con questo prete che tanto piaceva tutta la comunità di Enna, ai ragazzi e al vescovo. Il pubblico ministero, nella richiesta di misure cautelari per Giuseppe Rugolo, dedica una parte del suo documento a spiegare alcune cose che non sono per niente ovvie per chi non è coinvolto direttamente in vicende di questo tipo. Cita un saggio degli psichiatri Vincenzo Mastronardi e Monia Aurelia Bonura, intitolato Il profilo criminologico del pedofilo. I due psichiatri scrivono questo: spesso il molestatore è stimato e rispettato dalla comunità. In molti casi, la comunità stessa è l'arma più preziosa del pedofilo, il quale sfrutta il buon nome di cui gode per soddisfare i suoi depravati desideri. La pedofilia e l'abuso sessuale sono tradizionalmente trattati come aberrazioni sessuali, laddove l'esperienza clinica ha ampiamente messo in evidenza che chi aggredisce sessualmente i bambini cerca, attraverso comportamenti sessuali, di soddisfare bisogni che hanno più a che fare con la ricerca di una sensazione di potere, di controllo e di dominio su soggetti più deboli, piuttosto che con il piacere sessuale. Cito ancora dal documento degli psichiatri: la possibilità di coinvolgere un minore in una relazione sessuale determinata infatti dalla posizione di superiorità del potere che ha l'adulto nei confronti del bambino, che si trova invece in una posizione di dipendenza e di soggezione. È attraverso questa sua autorità che l'aggressore, implicitamente o esplicitamente, costringe il minore a sottomettersi alla relazione sessuale. Gli avvocati che assistono Antonio Messina hanno avuto accesso alle informazioni raccolte dagli investigatori che hanno scandagliato le comunicazioni private di padre Rugolo e così hanno potuto ricostruire altri aspetti della sua personalità e dei suoi comportamenti. Federica Turno ha potuto vedere il lavoro fatto allo studio di Eleanna Parasiliti, avvocato che ha seguito appunto Antonio Messina. Federica, che cosa è emerso da quel lavoro?
Tecnici dell'avvocata Parasiliti hanno utilizzato gli stessi software usati dalla procura come Magnet e Forensic, che hanno permesso di visualizzare tutta l'intensa attività di contatti di Rugolo. In particolare, il cloud di Facebook rivela quella che pare una forma di dipendenza da questi contatti. Hanno fatto una ricerca con parole chiave come culo, sega, letto, doccia. Sono emersi 7 contatti fra il 2016 e il 2017.
Maggiorenni?
Sì, maggiorenni, dai 21 ai 43 anni, con un aspetto che colpisce. Appena Rugolo inizia a chattare con quelli che paiono degli sconosciuti, subito si finisce a parlare di prestazioni sessuali dintorni, come se si riconoscessero all'istante.
Ma Rugolo, in questi contatti virtuali, si presenta come sacerdote?
Non ce n'è bisogno, perché questi contatti avvengono su Facebook e chiunque entra in contatto con l'imputato in quel periodo sa che è un prete. Ci sono le sue foto. Rugolo ha un comportamento duplice a seconda che tratti con un minore a lui vicino o con un uomo a lui lontano. Nel primo caso, prima conquista la fiducia dei ragazzi, poi li lega sempre di più e quando poi c'è il tentativo di allontanamento, prova a riprendere il contatto. Infine, gli avvocati di Messina hanno dedicato grande attenzione agli accessi di Rugolo ai siti porno.
E perché questo è così importante?
Secondo gli avvocati di parte civile, rilevava dal punto di vista processuale per la quantificazione della pena, perché poteva essere utile a valutare la pericolosità sociale dell'imputato.
Nel 2021, poco prima dell'arresto, Rugolo si trova in un temporaneo allontanamento a Ferrara, dove lo ha mandato il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, per metterlo al riparo dalle accuse e aspettare che la famiglia Messina si plachi. Ma Rugolo ha soltanto un obiettivo: tornare a Enna, riabilitato per riprendersi la sua parrocchia, in tempo per un altro Grest. 12 anni dopo il campo estivo nel quale l'allora giovane seminarista aveva abusato la prima volta di Antonio Messina, l'ossessione è sempre la stessa: trovarsi nelle calde giornate dell'estate siciliana insieme a decine di giovanissimi ragazzi, essere il loro punto di riferimento, la loro guida spirituale, il confessore, l'amico e purtroppo anche molto altro. Il 14 gennaio 2021 alle 13.33 Don Rugolo chiama padre Spina, il prete di riferimento della famiglia Messina, il primo con il quale Antonio si era confidato già nel 2013 e che non ha fatto nulla se non lavorare d'intesa con Rugolo per minimizzare il problema.
La tesi che io sostengo è questa, che tu sei stato punito senza alcun processo.
Io darò al vescovo...
Anzi, con la dichiarazione da parte di Roma che non c'era luogo a procedere.
Io dirò al vescovo, guardi, io sono stato nell'obbedienza. Io, Dio piacendo, a gennaio finisco con gli esami. Ma io, sarà una cosa sciocca, padre Spina. Saranno quelle coincidenze sciocche. Il 10 maggio, che è il giorno in cui Antonio fa gli anni e scattano i 10 anni da quando lui ha fatto 18 anni. Il 10 maggio è San Cataldo. È il giorno giusto perché io rientro. Io glielo dirò chiaramente. Nel frattempo, non le nascondo che farò due passaggi. Ho portato tutte le carte che ho letto a un avvocato qui, aspetto che mi dia risposta. Poi scenderò dal mio avvocato, perché il mio avvocato, vedendo il disordine del vescovo, gli suggerì, fece, per quest'anno gli faccia fare il dottorato, eccetera. Dica al vescovo che io non ho più intenzione di aspettare. E in un modo o in un altro, io procedo in qualsiasi modo. Se lui con un ricatto, sotto ricatto, si è fatto mettere, si è fatto fregare, io mi creda, padre Spina, certe volte arrivo a dire forse devo fare il cattivo. Ma per ottenere un minimo di verità, un minimo di giustizia.
Forse devo fare il cattivo, dice Rugolo, dopo un ragionamento sconclusionato e blasfemo che cerca di vedere un segno della provvidenza divina nelle date del calendario. Rugolo si sente così forte da poter minacciare per interposta persona il vescovo e ha un solo obiettivo, sempre quello, ossessivo, tornare subito a gestire il campo estivo dei ragazzi di Enna, il Grest, il campo estivo, quello dove tanti anni prima era iniziato l'incubo di Antonio Messina.
Però io a maggio devo rientrare, perché se c'è una mezza speranza di fare il Grest, io voglio fare il Grest con i ragazzi. Perché se no li perdo tutte queste carusse, lei lo capisce bene. Anche perché, ripeto, se il vescovo dovesse ancora perdere tempo e temporeggiare, sono molto chiaro, non è una minaccia, ma sono molto chiaro. Gli dico, guardi, eccellenza, devo custodire la mia dignità. Per cui mi rivolgerò a un legale e se la vede con la congregazione. Perché a questo punto, poi dopodiché, lui deve dimostrare se è prudenza o se è paura ciò che ha fatto.
Appunto, non è soltanto paura.
Soltanto la denuncia di Antonio Messina alla magistratura e la successiva inchiesta giudiziaria, con l'arresto di Don Giuseppe Rugolo il 27 aprile 2021, ha impedito che i ragazzi del Grest di Enna venissero esposti al rischio di altri abusi e altre molestie. Fosse stato per la chiesa di Enna e per la diocesi di Piazza Armerina, tutto sarebbe continuato normalmente, come era sempre stato. Vale la pena allora riprendere le conclusioni del saggio dei due psichiatri, Mastronardi e Bonura, citato dal pubblico ministero. Cosa bisogna fare quando si identifica un possibile pedofilo? I due psichiatri scrivono: poiché il pedofilo è normalmente lucido e responsabile delle proprie azioni, bisogna aumentare il controllo, rafforzare le indagini e rendere le pene molto più severe, ma soprattutto concretizzare la certezza della pena, non esclusivamente in carcere, ma ad esempio interdirli in perpetuo dalla cura, tutela, potestà e da qualunque possibile contatto con i minori, sia in ambito familiare che sociale. Per gli esperti, dunque, la priorità è mettere il pedofilo in condizione di non nuocere. Come è anche abbastanza ovvio, perché i danni che può causare alle vittime sono devastanti e con conseguenze che durano anni, decenni, spesso tutta la vita. Non è certo quello che la Chiesa ha fatto con Don Giuseppe Rugolo. Quando tenerlo a Enna è diventato impossibile, il vescovo Gisana si è limitato a spostare Rugolo a Ferrara, così che potesse continuare a educare i ragazzini a modo suo. La Confessione è un podcast di giornalismo investigativo in 7 puntate, disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme. Gli autori sono Stefano Feltri, che sono io, Giorgio Meletti, Federica Turno, con la collaborazione di Carmelo Rosa. Consulenza musicale sonora Stefano Tumiati. Il podcast La Confessione è possibile grazie al sostegno degli abbonati e delle abbonate alla newsletter Appunti.